Don Giuseppe Mattei, Le chiese e la pace.
Rispondono a una domanda. Anche il fatto di dover correre qui e là è un segno, no? Che c'è una precisa domanda etica. E io l'ho notata in due settori. Domanda etica molto forte sul nucleare, sulla moralità del nucleare cosiddetto pacifico, e sul nucleare non, chiaramente non pacifico. Ecco, in altri tempi il teologo non veniva interpellato, oggi viene interpellato, viene richiesto. Insieme a Tom Sinner, che molti di voi forse conoscono, siamo andati a parlare nelle fabbriche intorno a Varese e vedevo questi operai che normalmente non è che facessero un segno di alto gradimento nei confronti del prete un tempo. Invece adesso mostrano gradimento di sentire anche la voce, diciamo, della coscienza cattolica, peraltro molto variegata, non univoca sul tema della pace. L'argomento che avevo preparato qui sul foglio non si esaurisce in un'ora. No, io pensavo a uno spazio di tempo, a un arco temporale molto più vasto. Comunque, qualche cosa dico in maniera sistematica, più che aver presente tutte le chiese o le chiese principali, io mi limito alla chiesa del Signore Gesù entro la quale io vivo, no? Alla chiesa cattolica, che di documenti ne ha molti. È chiaro che il documento ti attira, no? Perché il documento è chiaro, però si corre il rischio di dimenticare i gesti, l'azione, perché c'è anche quella, altrimenti la Chiesa fallirebbe soltanto, non solo diciamo, la Chiesa di Dio che sussiste nella Chiesa cattolica, per dirla con le parole del Concilio, della Lumen Gentium, ma anche delle altre chiese, cioè sembrerebbe che sono chiese che scrivono, no? Sulla carta, ma che non fanno. Ora questo non è del tutto vero, anche se talvolta c'è una certa prevalenza dello scrivere sul fare. È vero che anche lo scrivere, il pensare e lo scrivere è già un fare, è vero? Secondo Aristotile è un fare eminente, è vero? È un agire immanente significativo, però certo il gesto ha una sua portata. Per esempio il fatto, non so, il Papa ha detto molte cose, come vedremo anche il Papa attuale, sulla pace, sulla guerra, sul disarmo e via. Però il fatto che sia andato a Rebibbia, scusatemi, a Rebibbia e abbia fatto quel gesto di pace, il gesto di pace ha una sua portata, soprattutto quando è diffuso attraverso i mass media, che la parola, che forse supera la stessa parola o dà credibilità alla parola stessa, è vero? Quindi se io adesso mi soffermo anche per i limiti di tempo un po' di più sui documenti, non vorrei, ecco, che pensaste soltanto a una chiesa fatta di documenti. E i documenti hanno sempre un retroterra, non c'è niente nella chiesa di Dio che sorga come un fungo improvviso, tutto ha un retroterra, ha un retroterra. Per esempio, ecco, noi diciamo Papa Giovanni ha rotto l'equazione guerra-giustizia, nettamente, mentre secoli, degli interi secoli, avevano cercato di mettere insieme guerra e giustizia attraverso la teoria della guerra, appunto, giusta, cioè che la guerra può essere anche giusta, che ci sono molte motivazioni, dicevano i teologi, di guerra giusta. Anzi, questi teologi si sono consacrati immensamente di più alla legittimazione della guerra che non alla condanna della guerra. La loro preoccupazione era di mettere questi conflitti che sembravano condizione normale dell'umanità entro certi alvei, in modo da contenere l'esplosione della violenza. Quindi c'è una forte bestiosità che è dura a morire, avere per secoli riflettuto sulla guerra, anziché sulla pace, ovviamente ha il suo peso. Non vi ricordate gli spettri di Ibsen, no? Il passato pesa, no? Pesa. E quindi questo lo dico anche, non per giustificare certe prese di posizioni, ad esempio, dei vescovi francesi, ma per spiegarle, anche qui, non giustificare, ma spiegare. Un passato pesa. Oh, Giovanni XXIII non ha nessun antecedente. Certo che ci sono degli antecedenti. Senza andare troppo lontano, un pontefice, io sono ligure, e quindi devo ricordare Benedetto XV, è vero? Durante la prima guerra mondiale, quel sant'uomo non era un bell'uomo, Benedetto, perché era un piccolo, un po', insomma, un tipo su come me, ecco, che non so, non era bellissimo, però era molto intelligente e aveva una forte sensibilità morale. Difatti ha definito la prima guerra mondiale, ecco, non l'ha definita formalmente ingiusta, perché i pontefici si sono sempre sentiti un po' sopra le parti e in questo atteggiamento di non pronunciamento sulle guerre. Questo è anche un limite, che non, perché in fondo tutte le guerre diventavano giuste. Se tu non ne proclami nessuna ingiusta, vuol dire che quella teoria della guerra giusta in definitiva serve per giustificare tutte le guerre. Però l'ha definita inutile strage, carneficina che disonora l'Europa e che distrugge il suo patrimonio culturale. Il primo agosto del 17, in prima guerra mondiale, ha una nota che è intitolata dal principio di questa guerra mondiale, che è fortissima, come condanna, praticamente è una condanna, e difatti l'hanno intesa come condanna della guerra e l'hanno accusato di disfattismo, gliene hanno detto ogni sorta, perché lui è rimasto molto amareggiato. Questo quindi è un precedente da non dimenticare. Così un altro precedente in Benedetto XV, attraverso il suo segretario di Stato, aveva condannato espressamente la coscrizione obbligatoria. È importante. È vero che una semplice condanna della coscrizione obbligatoria, senza delineare bene l'obiezione di coscienza, il servizio civile alternativo, potrebbe avere anche degli esiti negativi. Vale a dire, tu dici, eliminiamo la coscrizione obbligatoria, però si possono fare eserciti di mercenari, di gente specializzata nella guerra che va a bombardare al suono delle valchirie, come abbiamo visto in un film, no? Apocalypse Now, dove andavano a mitragliare, una scena tremenda, no? Sono gli specializzati della guerra, dove la guerra diventa un tragico gioco tra specializzati. Comunque però è un precedente da non dimenticare, che invece è stato dimenticato, L'unico che l'ha raccolto è stato un cardinale, che non era un capolavoro di avanguardia, anzi, tutt'altro, il cardinale Ottaviani. Nel suo manuale di diritto continuava a sostenere l'idea dell'abolizione che imporre a tutti la partecipazione all'esercito e alla guerra era una violenza contro la persona umana. È significativo, no? Ed è da non dimenticare che durante il concilio, il Vaticano II, Ottaviani, già semicieco, se non cieco del tutto, mentre discutevano la Gaudium et Spes, c'erano 400 padri almeno che rivolevano la teoria della guerra giusta, lui invece andava ripetendo in latino, puto, non sputo, puto vuol dire credo, bellum esse omnino interdicendo, ritengo che dobbiamo fare un pronunciamento che condanni assolutamente la guerra. La voce profetica in questo caso del cardinale Ottaviani non è stata ascoltata, come dirò rapidamente. Precedenti dunque ce ne sono, anche Pio undecimo per esempio ha capito che la guerra era un grande male. Ci sono delle espressioni che io ho raccolto in questo libretto che potete trovare in altri libri. Per esempio ho trovato questo, non è male, sia la pace no alla violenza,
il Magistero sulla pace da Benedetto XV a Giovanni Paolo II. C'era anche un lungo mio scritto, un po' più piccolo di questo, un po' più... questo no, è leggibile, è agile. Se Quaderni di formazione sociale, Milano. È ben fatto. È chi è? Ino Sbizzi, che deve essere... non so, è parente di Giacomo? Sì, dell'arcivescovo di Bologna.
Ma sì, lo dice il vescovo Adriano.
Anche lui?
Ah, ho capito.
Non so se siano parenti. Non so che siano parenti. Comunque è bravo il nostro, certo? Parenti? Parenti? Perché Giacomo, ma non voglio, non provocatemi a pareri. È vero, andiamo avanti. Non mi... allora, hai registrato, allora non dico le battute. Dunque, ti dicevo, invece quel mio scritto su da Benedetto XV a Giovanni sarà pubblicato dall'Istituto di Scienze Religiose di Trento. Ci siamo trovati insieme con Chiavacchi, con altri, a trattare del problema della pace. Dunque, Pio X diceva che, ecco, forse conviene leggere il passo per dire che anche questi pontefici, che pure si muovevano nell'ambito della teoria della guerra giusta, non l'avevano ancora contestata, ritenevano che per motivi seri si potesse fare la guerra. Noi invochiamo la pace, benediciamo la pace, vogliamo la pace, preghiamo per la pace, ma se per avventura ci fosse chi, per supposizione impossibile, per un fenomeno nuovo di mania suicida e omicida delle nazioni, proprio preferisse non la pace ma la guerra, alludeva Hitler, allora noi abbiamo un'altra preghiera che purtroppo diventa doverosa e dobbiamo dire a Dio benedetto: dissipa gentes que bella volunt.
Più un decennio,
è bello, è una cosa. È un salmo, no? Non mi ricordo più che salmo sia, è un salmo che anche noi recitiamo, disperdi. È vero che non sono mai i popoli che vogliono la guerra. Così, Pio XII, voi sapete, anche lui si muove ancora nell'ambito della teoria della giusta guerra, ritiene che per motivi molto gravi la guerra si possa fare, vero? Però ritiene che ci siano dei limiti, non soltanto nell'ordine delle motivazioni, ci vogliono delle motivazioni estremamente serie di fronte ai mali della guerra. Tutto, disse proprio nel 38, tutto può essere perduto con la guerra, tutto è guadagnato con la pace. Quindi capiva, no? L'estremo male della guerra. Ebbene, il Pio XII, in documenti famosi e anzi non sospetti, ce n'è uno del 1954, quindi coevo ai fatti di Ungheria. Ho da notare che Pio XII aveva come consigliere in questa materia bellica e pacifica un padre gesuita, il padre Gundlach, il quale era d'avviso: meglio morti che rossi, e sostenevano i suoi scritti il principio che potrebbe essere formulato così in latino: fiat justitia et pereat mundus, cioè non arretrava nemmeno di fronte all'idea di una guerra atomica terminata totale quando fossero in gioco dei valori che danno senso al vivere, cioè quando si tratta di salvaguardare valori senza dei quali non mette conto di vivere, la libertà, la giustizia, se per salvaguardare questi valori fosse necessaria anche una guerra atomica, non si dovrebbe arretrare. Fiat justitia et pereat mundus. Pio XII non l'ha seguito, perché in un suo celebre intervento si esprime così, per fedeltà, leggiamolo, perché la memoria voi sapete che è la facoltà di dimenticare, cioè con esattezza, dice una guerra atomica, è la pagina 38, la guerra ABC, come egli si esprimeva, atomica, batteriologica e chimica, ricorrendo ad armi indiscriminatamente distruttive che colpiscono indiscriminatamente belligeranti e non belligeranti, è da escludere sempre, anche quando sono in gioco, valori fondamentali da difendere. Perché queste armi superano la possibilità di un controllo umano e quindi si viola una delle condizioni fondamentali della giusta guerra. Ecco, poi io penso che voi le ricordate, no? Che la guerra sia dichiarata da una legittima autorità, che siano state percorse tutte le vie pacifiche di conciliazione, che ci siano dei valori fondamentali in gioco da difendere. Quarto, che ci sia una proporzione tra i mali che si prevedono scaturire dalla guerra e i beni che si intendono difendere. Il principio di proporzionalità nella guerra A, B, C, secondo Pio XII, è nettamente violato. E perciò egli afferma, il 30 settembre del 54, qui dice non si tratta più di difesa contro l'ingiustizia e di salvaguardia di possessi legittimi, bensì dell'annichilamento puro e semplice di tutta la vita umana entro il raggio di azione di queste armi. Questo non è permesso a nessun titolo ed ha un precedente importante, cioè è la condanna della guerra totale, non solo della guerra totale, ma anche è la condanna di mezzi di difesa che violano il principio di proporzionalità. Questo è stato accolto, come voi sapete, nella Gaudium et Spes numeri 79 e 80. Quindi Papa Giovanni ha trovato degli antecedenti, però è andato oltre, veramente c'è un salto qualitativo, perché Papa Giovanni esce nettamente dal perimetro della guerra giusta. La pace in terris è rappresenta un salto qualitativo, per due ragioni almeno. La prima ragione è che la pace non viene più vista come un capitolo, sia pure importante, della dottrina sociale della Chiesa, ma come la sostanza stessa dell'Evangelo. La pace è il Vangelo, cioè l'Evangelio è un Evangelio pace, è di una pace che ha una dimensione trascendente, no? È la pace del regno, è la pace escatologica, ma che si proietta anche sulla terra. La pace terrena è una proiezione di questa pace. Questo è il primo elemento di novità. Il secondo elemento di novità è costituito dal fatto che per la prima volta non viene concesso spazio alla guerra, nemmeno teoricamente. Mentre prima tutti i documenti, anche quelli che si proponevano come tema la pace, davano un largo spazio alla casistica sulla guerra, Papa Giovanni si accontenta di una frase che va detta in latino, e mi scuso se per avventura ci fosse qua, quando io lo dico ai ragazzi chiedo scusa e dico non tiratemi niente addosso se cito in latino, perché oggi i ragazzi non amano più il latino come una volta, però va citato in latino perché il traduttore italiano non è stato corretto, io non so se è buono ma non è stato corretto, cioè se un mio allievo avesse tradotto così quel passo non gli avrei dato un buon voto in latino. Il passo in latino è: per cui, dice, c'è una premessa, no? Che oggi siamo nella svolta nucleare. La svolta nucleare. Il lampo di Hiroshima ha incenerito tante persone, ma ha anche illuminato gli uomini. I fulmini, quando non inceneriscono, rischiarano anche e fanno capire qualche cosa di nuovo. Il lampo di Hiroshima ha fatto capire che ormai, lo dovrei dire un po' dopo, che ormai non si può più ricorrere alla guerra nemmeno come mezzo di legittima difesa. perché eccede ogni limite di quelli che l'etica tradizionale aveva formulato anche per la legittima difesa, non dico solo per la giusta guerra, ma per la legittima difesa. Viola il principio del moderamen in culpate tutele, cioè della moderazione che ci vuole necessariamente per restare nell'ambito etico, per l'autodifesa personale e anche per quella sociale. Ora, alla luce del lampo di Hiroshima, del tragico lampo di Hiroshima, Papa Giovanni, in quel paragrafo dedicato ai segni del tempo con cui chiude ogni parte della sua enciclica, si esprime così: quale etate ac nostra, quae vi atomica gloriatur, absonum est a ratione, per cui in questa nostra età che si vanta della forza atomica, absonum est a ratione. La traduzione più esatta è da pazzi, è fuori del perimetro della ragione, è fuori della razionalità, quindi è fuori dell'etica, no? Perché tutto ciò che è fuori della ragione è anche fuori dell'etica, è irrazionale. Il traduttore italiano invece ha messo: per cui riesce quasi impossibile pensare. Riesce quasi impossibile, no, absolutamente mette ragione, non è quasi impossibile pensare, cosa bene, è difficile da immaginare, no, è fuori della razionalità che la guerra, e continua, che la guerra possa essere ancora usata a diura violata sargenta, che possa essere usata per restaurare il diritto violato, è l'irrazionalità della guerra. Questa è la proposizione che ha rotto nettamente l'equazione giustizia e guerra. Non possono più darsi il bacio di pace dopo Hiroshima. E la gente ha capito questa, il valore di questo. Sono intuizioni profetiche, perché non è che molto discorsivamente poi venga, come dire, giustificata questa proposizione. Ma la gente capisce il valore di certe intuizioni che rompono lunghe incrostazioni storiche, fanno giustizia delle casuistiche, no? Entro cui i moralisti si erano tanto attardati. E poi quella prospettiva grandiosa di pace e di collaborazione nella pace. Anche qui è una lezione di cui talvolta anche oggi ci si dimentica, e cioè la pace è un valore assoluto, perché è il Vangelo, quindi non discutibile. La guerra conseguentemente è il male assoluto, se così ci si può esprimere. Se quello è il bene assoluto, la non pace, la violazione totale della pace che è rappresentata oggi dalla guerra moderna, è la non pace. Conseguentemente, per creare condizioni di pace, per dare compimento a quei diritti che sono il presupposto dell'ordine e della pace, bisogna collaborare con tutti gli uomini di buona volontà, vuol dire con tutti gli uomini che Dio ama, cioè con tutti gli uomini, anche con quelli che hanno come matrice ideologica delle ideologie cattive, no? Come ideologie, ma che però nel corso del tempo si sono venuti, direi, c'è stata una bonifica, il tempo ha sanato molte cose, è vero, e quindi i movimenti sì, hanno alle loro spalle l'ideologia, ma non è più operante, è vero, o è operante in misura molto ridotta, per cui si può collaborare per la pace con tutti, è vero, per obiettivi pacifici e buoni o riducibili al bene. È vero, queste sono le grandi intuizioni della pace mondiale. E la Gaudium et Spes, il concilio, vive ad ombra di Papa Giovanni, o nella luce di Papa Giovanni, perché non è un'ombra, e raccoglie con difficoltà. Dunque, la mia città è La Spezia, nessuno è senza difetti, è vero? Non ho spiegato nemmeno il mio nome, mi chiamo Mattai, Mataios vuol dire vano, inutile, è detto di uomo palordo in greco, Mataios, in cinese Mataios, c'è un cinese, no? Eppure su quattro uomini uno è cinese, ma vabbè, su quattro uomini uno è cinese, sono un miliardo, siamo quattro miliardi.
Allora, nella camicia di Matteo, professore, no.
Sì, aspetti, Matteo no, vuol dire dono di Dio. Ma mi salvo in corner, o come la Juventus con Rossi. Io mi salvo in corner perché Matteo, invece Masai in cinese vuol dire asino con un abito da circolo. Non c'ho nulla contro gli asini, anzi vorrei come Gesù cavalcare un asino e non i focosi destrieri, è vero, dei nostri antenati che mettevano aquile o cavalli nei loro blasoni. Non mi pare che nessuno ha messo un asino. Io invece lo metterei volentieri pensando alla marcia di Gesù, è stata una marcia di pace quella di Gesù, no? Con un asino. Potremmo adottarlo nelle nostre marce di pace, un asino, è vero? È imitazione, ho un'idea. Però scrivendocelo, no? La gente, i simboli oggi vanno decodificati.
Senza nessuno solo perché nessuno si è degno di cavalcare.
sì, è vero. Nessuno so. Dico, a proposito di cavalcare, nell'Apocalisse io talvolta dico, chiudendo il mio dire, anche lì a Varese con Tom Zimmer, sapete Tom Zimmer è molto pessimista, dava alla nostra Europa pochi mesi di vita, perché dice avete impiantato i missili a Comiso, quelli ci mettono 4 minuti a raggiungere la Russia, basta un errore nei computer, che tra l'altro non sono molto perfetti, sono un po' scazzati, gli arriva una controrisposta, voi siete i primi ad essere annientati, e la gente rimane molto male, no? E io dicevo, ragazzi, sì, è vero, se la nostra sopravvivenza dipendesse da 4 computer scassati dei russi, da quelli più perfetti degli americani, che però nell'83 hanno fatto 218 errori, alcuni dei quali molto gravi, se dipendesse solo da questi o dagli uomini, è vero, saremmo proprio finiti, è vero. Ma la storia non è solo cavalcata dal cavallo rosso della guerra, dal cavallo nero della fame, della pestilenza, eccetera, ma c'è anche un cavallo bianco. Rinaldo Fabris mi ha detto, si può dirla questa interpretazione. Alcuni dicono che erano i cavalli bianchi dei parti che minacciavano l'impero romano e usavano cavalli bianchi. Puoi anche dire che è il cavallo bianco dell'energia messianica che attraversa la storia, cavalca il cavallo bianco, è vero? Questo è un cavallo che potremmo mettere nelle nostre marce, è vero, e che in qualche maniera lo simboleggiano. Allora, il Lagoggio mette Spezia non ha, perché ho parlato di Spezia, proprio a proposito della Gaudium et Spes. C'è il libro di Massimo Toschi, Pace e Vangelo? No, non c'è.
Qui
non c'è. È un libro, un'antologia, anche quella molto bella, ben curata, intitolata Pace e Vangelo. È un'antologia con una lunghissima prefazione, pregevole, molto critica, ma pregevole senza, anzi forse per questo, pregevole, perché è proprio critica, di Massimo Toschi. E ho fatto una tavola rotonda con lui nella mia città, con Gozzini, quello di Concilio Aperto, no? È stato molto acre Massimo Toschi contro la Gaudium et Spes. Mentre esaltava la Pacem in Terris di Papa Giovanni, buttava giù la Gaudium et Spes. Io ci ho sofferto un po', perché, e gliel'ho anche detto, quindi non è una mormorazione, perché l'ho detto pubblicamente, ho detto, guarda, tu sei uno storico, e tu sai benissimo, un papa può farlo, un documento anche di rottura, è lui solo che lo scrive, o se lo fa preparare, insomma, è lui, ma un documento che rappresenta il frutto di 2000 persone, 2000 vescovi di diversa estrazione, guarda che è difficile fare un documento tutto profetico. Troverai qualche spunto profetico, ma troverai anche molta parte che è oggetto di compromesso, di un do ut des. Per esempio, e lì conviene leggere molto i lavori preparatori, altrimenti non si capisce il documento. Per esempio quel passo che ho citato in latino, quello dell'absolum et ratione, lo trovi in nota, e questo ha fatto molto dispiacere, no? Perché anche Giulio Girardi dice una nota è sempre una nota, lo so. Ma leggi i lavori preparatori, non lo volevano assolutamente quel passo lì, perché volevano la teoria della giusta guerra, e quello invece tagliava la testa al toro, E allora a forza di insistenze sono riuscite a metterlo in no. È meglio che niente, c'è la nota, fa parte del concilio. Volevano l'abolizione della guerra, l'abolizione totale della guerra. Hanno avuto soltanto l'abolizione della guerra totale e poi la condanna energica di tutti di tutte le armi indiscriminatamente distruttive. È già qualche cosa. Mentre si stava elaborando questo documento, qui dai trappisti, Lanza del Basto e Chanterelle facevano un digiuno duro per ottenere qualche cosa di più, ma si accontentarono anche loro. A un certo momento dissero: ringraziamo il Dio che 2000 persone insomma sono riuscite, non sono mica riusciti a smontare tutti. Non possiamo buttare via un documento che proprio sul tema della pace ha trovato anche all'atto della firma finale 144 oppositori, e quindi vuol dire che una buona parte dei padri ha ravvisato in questo documento un passo, non solo un passo in avanti, ma qualche cosa che rompeva una tradizione precedente. Ecco, questo non è da dimenticare. Oh, questo non toglie che nella Gaudium et Spes ci siano dei compromessi. Ci sono, per esempio, ci sono molti aggettivi. Parlando quando non mi registrano, dico che siamo fregati dagli aggettivi che ci fanno dimenticare i sostantivi, ce lo fanno dimenticare. Se mettiamo un campo abbastanza pacifico, se tu la questione dell'aborto la giochi tutta sugli aggettivi, e cioè clandestino e alla luce del sole, per cui alla luce del sole va benissimo e il clandestino va tutto male, e ti dimentichi il sostantivo, no? Devi guardare al sostantivo. Sì, certo, anche l'aggettivo ha il suo peso, potrà determinare aggravanti e determinare anche una normativa a carattere teleologico che sta attenta agli effetti, no? Però il sostantivo non va dimenticato. Per la guerra, no? Cosa abbiamo detto? Beh, per l'omicidio. Ammazzare è brutto, si capisce. Però si è cominciato a dire, ammazzare, uccisione, ciò che è male è l'uccisione diretta dell'innocente. Guardate quante precisazioni. In un campo, caspita, se c'è una cosa chiara nel Vangelo è che non bisogna ammazzare nessuno. E invece, vedete, la casistica, uccisione diretta, che poi va, se tu sei ammazzato direttamente o indirettamente, l'importante è essere, cioè l'importante, il grave è essere ammazzato. Diretto, indiretto, siamo già negli aggettivi, no? Innocente, noi, quando io leggevo che l'uccisione che è cattiva solo l'uccisione diretta dell'innocente, io per esempio non sono innocente, voi sì, ma io non mi sento che sono vecchio, e sappiamo da Susanna e dal Vangelo che i più vecchi devono essere i primi ad andarsene, vero? Io non mi sento innocente, quindi mi possono ammazzare in qualche circostanza. È vero? Ecco quello che frega un po'. E per la guerra lo stesso. Guerra offensiva, guerra di attacco, guerra limitata. Vedete che queste casistiche sono dure a morire. Il vescovo di Francesi, che il Signore, dico, li abbia in gloria, perché la frase, insomma, che il Signore li benedica, ecco, non si può dire. Di lungo, li benedica e dia loro tutto il bene che essi si attendono. Sono caduti un po' in questa trappoletta, perché hanno cominciato a dire: se anche le armi moderne, comprese quelle nucleari, si potessero controllare bene, vero? E fare le guerricciole a teatro limitato, quando si tratta di difesa legittima, no? Di un popolo, perché non ci sono altre vie, perché dire di no? Anche i tedeschi lo pongono sotto forma interrogativa, no? Però dall'insieme del documento dei tedeschi occidentali si ricava una risposta negativa, cioè è difficile questo controllo. Ora vedete, questa è un po' una in cui sono caduti, però per colpa dei generali, perché sono stati i cosiddetti esperti che hanno cominciato a parlare
di missili estremamente precisi, a teatro limitato, è vero? Dove il numero dei morti è accettabile, perché si tratta soltanto di 30 milioni di morti. Le statistiche non sanguinano proprio,
No.
Non sanguinano, incredibile.
In Francia c'è una cosa di sciumismo, e in Italia
sì, c'è un retroterra su cui altri più esperti di me vi potranno informare. Ero a Milano giorni fa, parlavo con Bettazzi di questo, dice, ma sai, gli è stata proprio una disavventura, no? Perché a preparare questo documento un po' in fretta e pure, ha una storia molto diversa da quello dei vescovi americani. Quello dei vescovi americani è passato attraverso una lunga trafila, è venuto dal basso, non è stato imposto dall'alto, è vero? Invece questo è stato fatto da pochi, ci doveva essere dentro uno di Pascrizzi. Invece fortuna vuole che questo elemento di Pascrizzi, che andava lì per formulare il documento, ha avuto un incidente automobilistico. No, non gli è venuto, è un incidente automobilistico, non credo provocato da Mitterrand o da altri. Ma certo, i politici francesi saranno stati contenti perché hanno avuto un documento che è di rincalzo alle loro posizioni. A me piace coniugare, anzi si deve coniugare l'utopia col realismo, ma non col realismo dei politici. C'è un realismo etico che significa, sono troppe le cose da dire, ve lo parlo un po' così, scusa. C'è un realismo che è il realismo politico, più o meno machiavellico, no? Quello della salus rei publice suprema lex, suprema legge della Repubblica, che è quello della sicurezza nazionale. Quelli sono realismi terribili, no? Di tipo dove la persona non conta, ma conta il potere da mantenere, è vero, da mantenere anche su una montagna di cadaveri. C'è un realismo invece etico, che è questo. Tu hai il logos, il principio eterno a cui fare riferimento, che è il bene, che è la pace, la giustizia, il valore della persona, questi sono beni irrinunciabili. Però quando tu devi poi declinarli e coniugarli in maniera normativa, devi guardare alla storia, all'esistente, e fare anche il calcolo del possibile. Io non posso fare degli enunciati morali inapplicabili, che non tengono conto del pluralismo delle opinioni, del livello di maturazione della coscienza. Ecco, questo è diverso, no? Così io non so, io vorrei, certo io voglio un disarmo totale, però posso fare anche una politica di piccoli passi. Cominciamo con iniziative anche unilaterali di disarmo, in modo da arrivare alla meta. E questo è non fare delle concessioni immorali, pragmatistiche o machiavelliche, ma rendersi veramente conto di che cos'è la storicizzazione del valore morale. Il valore morale, che è atemporale, che è l'eterno, però presente nell'uomo e nella sua coscienza, va coniugato facendo i conti con l'esistenza. Ora, la Gaudium et Spes, tornando alla Gaudium et Spes, sì, ha fatto degli accomodamenti, no? Perché doveva tenere presenti i padri che erano lì, le istanze avanzate, per esempio per l'obiezione di coscienza. Però, certo, è un passo, un miserello, no? Collocato anche malamente, perché è collocato nel capitolo della guerra. Invece io l'avrei visto nel capitolo della pace, non della guerra, e dice che non sono da trattar male, è un'esortazione, è parenesi, parenesi vuol dire un'esortazione, rivolta ai capi di Stato perché non trattino troppo male gli obiettori di coscienza all'esercito, non è specificata bene, è all'esercito però, non parla di altre obiezioni di coscienza, cioè c'è, ce n'è una implicita, siccome ha dichiarato che guerre totali, uso di armi indiscriminatamente distruttive rappresentano un crimine contro Dio e contro l'umanità, lì il dovere di disobbedire è chiarissimo, quindi c'è un'obiezione di coscienza eticamente fondata e ineludibile, se ti chiamano a partecipare a guerre totali o a fare questi gesti di guerra indiscriminatamente distruttivi o contrari a principi elementari del, tra virgolette, diritto naturale, tu sei in obbligo di disobbedire, costi quel che costi. Invece l'obiezione all'esercito viene proposta in questi termini. Trattare male, il termine esatto adesso non mi viene, ma è più o meno, non sunt improbandi, ecco, non bisogna calcare la mano contro questi, bisogna dargli un trattamento buono a questi obiettori di coscienza. Però non c'è alcuna motivazione né evangelica né storica sull'obiezione di coscienza. Ora uno rimane male, mentre invece l'esercito, quindi l'obiezione di coscienza all'esercito praticamente è solo permessa, invece l'esercito è lodato in positivo, perché è detto che l'esercito quando serve alla difesa, e il traduttore italiano dice dei diritti del popolo, il testo latino invece dice la difesa del popolo, che è un po' diverso, perché ci vuole un'ingiusta e attuale aggressione perché scatti il diritto di legittima difesa. Allora l'esercito viene lodato quando fa il suo dovere, e allora va lodato, e invece il resto è permesso. Oggi noi cosa vorremmo? Il capovolgimento di queste posizioni, una permissione al più dell'esercito, ad esempio, no? Finché la coscienza non matura, permettiamolo, cercando di limitarlo sempre di più fino a sbaraccarlo totalmente, e approviamo in positivo invece l'obiezione di coscienza. Perché è successo così? C'erano padri che volevano che nel testo fossero inserite le motivazioni evangeliche ricavate dal discorso della montagna, che fossero inseriti anche i testimoni di pace, e da, quelli del primo secolo, da San Massimiliano a Felice Centurione, ma c'è stata l'opposizione di gran parte di padri. E devo dire, ad onore del vero, vedete com'è la storia che gioca. Quelli che hanno fatto maggiori obiezioni, oltre molti vescovi italiani che non erano in avanguardia, a partire da Ruffini di Palermo, i vescovi americani, i vescovi statunitensi, allora erano su posizioni molto diverse da quelle di oggi, molto diverse. C'è stata una forte maturazione nell'episcopato americano. Ed è passato troppo il tempo, sì, va bene. Un'altra cosa. C'è un salto nella Gaudium et Spes, nei confronti del... Prima di tutto non si parla di giusta guerra, eh? C'è un salto, ecco, qui bisognerebbe vederlo bene, e cioè si passa dalla teoria della giusta guerra a quella della legittima difesa, che è diverso, c'è una divergenza, forse è un po' sottile per alcuni. Mentre la teoria della giusta guerra contempla una gamma molto vasta di motivi per fare la guerra, la teoria della legittima difesa armata, non solo armata, ma anche armata, contempla soltanto un caso, l'aggressione attuale di un ingiusto avversario. Solo questo, non la rivendicazione di altri diritti. Tu non puoi, nella teoria della giusta guerra, tu potevi fare la guerra anche per propagandare il Vangelo. Cioè, se uno mi impedisce di propagandare il Vangelo, io gli vado a guerra. Era considerato legittimo. Non mi concede il passaggio, no, il passaggio, parlavano del transito legittimo, gli faccio la guerra, viola il mio diritto non so a che cosa, a mandare ambasciatori in giro, gli faccio la guerra, tutte le cause di giusta guerra. Oppure assaltano i cristiani perché vanno al Santo Sepolcro a vedere e non lo lasciano vedere, gli faccio la guerra. E in quel caso gli faccio la guerra santa, che è peggio della giusta guerra, perché la guerra santa fa saltare ogni limite, vero? Perché ammazzare chi è cattivo contro Dio, se tu combatti in nome di Dio, fai tutto quello che vuoi e hai un merito davanti a Dio. Ora, tutto questo non c'è più assolutamente. C'è soltanto la legittima difesa. Nel caso dell'attuale aggressione esterna, quando manchino altri mezzi, quando non si possa ricorrere a mezzi non violenti, il ricorso a mezzi cruenti, difensivi, salvo il principio di proporzionalità ed esclusi i mezzi, no? Questo è legittimo. Questa è la causa mezza. Ora, venendo avanti, omettiamo Paolo VI, anche piacerebbe fare un discorso su di lui, ma vedo che il tempo è proprio stato rapidamente consumato. Siccome ho detto molte cose in latino, ne dico ancora una, senza tradurla: senectus natura loquacior, chi è vecchio parla in maniera sovrabbondante. Vero, ci sarebbe da parlare di Paolo VI, sarebbe molto interessante di parlare di Paolo VI, è vero, e del suo atteggiamento un po' tormentato. Ha avuto un compito difficile di mediazione. Ecco, lui ha sentito fino allo spasmo questo difficile compito del dottore, diciamo, dello studioso e del pastore, di mediare la spinta profetica col calcolo del possibile. E queste mediazioni sono difficili, perché alle volte scontentano e l'una parte e l'altra. E lui poi aveva anche la preoccupazione di evitare spaccature nella Chiesa che nel dopo concilio erano possibili, no? Ha avuto veramente un'eredità difficile da gestire. Un libro che qui non vedo, che ho curato anch'io, I messaggi di Paolo VI sulla pace, per la giornata mondiale della pace, pubblicati dalle Edizioni Deoniane di Bologna, hanno una mia lunga introduzione in cui mi soffermo su questi temi. Se mi è lecito, posso rinviare a questa mia modesta e amorosa fatica, perché l'ho fatta con amore, di Paolo VI, forse anche per farmi perdonare qualche mia intemperanza quando qualche suo documento mi aveva messo un po', vero, in stato di eccitazione. Ma ero più giovane, è vero? Anche qui
è un... sono usati.
Come? Le intemperanze, no? Veniamo al nostro pontefice, il nostro pontefice. Del nostro Papa io distinguerei passi contro la violenza, contro la guerra e concessioni al realismo etico. Così è sempre un po' delicato, perché uno dice no, di chi è ancora in vita non parliamone. Carlo Rahner, a cui va veramente la mia profonda commossa ammirazione, no? E anche la mia preghiera di credente per la sua recente scomparsa, uno dei suoi ultimi scritti è arrivato proprio in una nostra rivista pubblicata, cioè edita qui a Roma dall'AVE, Rassegna di Teologia. Se prendete l'ultimo numero trovate un articolo di Carlo Rahner intitolato Istanze teologiche conciliari disattese dal post concilio, cioè delle istanze teologiche avanzate nel concilio ma che non hanno avuto quel seguito teologico di approfondimento che meritavano. E la prima che mette, la voglio dire perché è molto bella, è molto interessante, è la salvezza dell'ateo, cioè secondo il concilio. È che questo è nella Gaudium et Spes, è un altro elemento di rottura. Prima si era sempre detto che non può esistere un ateo in buona fede, non si può negare l'esistenza di Dio in buona fede, e conseguentemente ogni negazione di Dio è sempre, detto nei termini tradizionali, peccato mortale, oggettivamente parlando. Invece la Gaudium et Spes cambia questa impostazione e sostiene la possibilità di un ateo in buona fede. E Paolo VI, nell'Ecclesiam Suam, di cui ricorre il 20° anniversario, ecco una cosa buona da prendere in considerazione, 6 agosto 1964, e qui è trasmesso, siamo nel 20° anniversario. È l'enciclica del dialogo, e ce n'è bisogno oggi di riprendere veramente il dialogo, i suoi presupposti etici, sia ad extra ecclesie, fuori dalla Chiesa, sia ad intra ecclesie, perché non sempre si riesce a dialogare. Per dialogare bisogna esplicitare i motivi delle proprie posizioni, no? Alle volte arrivano dei diktat dove le motivazioni non sono esplicitate, tu ti devi arrovellare, dice, perché
quel libro è stato ritirato, perché quella sede mi è stata proibita, e non sapere perché. Non mi è detto. Ora questo siamo all'antidialogo, no? Perché su questa base non si può dialogare. Ora, Paolo VI riprende anche lui il tema degli atei e ha una pagina intera in cui dice: guardatevi questi atei, guardate qua spesso, no? Quanto amore per la giustizia c'è in loro, guardate di quanto Vangelo si appropriano che noi invece disattendiamo. Tutto questo però sono tematiche che dovevano essere riprese in sede teologica e approfondite. Adesso ho perduto il filo, no? da quello da cui ero partito, no? Ho fatto una digressione troppo ampia. Torniamo al Papa Attuale. Papa Attuale dunque condanna violenza, guerra e fa delle concessioni al realismo etico. Condanna della violenza a Drogheda, nell'America Latina, ci sono condanne della violenza assolute, cosa che ha anche sollevato delle preoccupazioni, no? Perché la violenza è una parola, dietro le parole ci sono delle realtà complesse, no? Io quando ero bambino andavo a vedere nella mia città c'è un torrente, no? Che allora era un torrente e c'erano dei sassi che potevi prendere in mano. Oggi i torrenti nelle città sono diventate fogne a cielo aperto, non puoi scendere più nei torrenti a rovesciare i sassi, altrimenti ti prendi le patite virale come me. Invece allora io giravo i sassi per vedere cosa nascondevano. Oggi, fatto relativamente più adulto, perché sono rimasto un po' un ragazzone, mi diverto a rovesciare le parole per vedere cosa c'è dietro, no? Ecco, dietro la parola violenza, che cosa c'è? C'è la violenza, è quella che Elder Camara chiama la violenza numero uno, numero due, numero tre. C'è la violenza di chi opprime il povero, la violenza oppressiva dei poveri. E in America Latina c'era questa violenza oppressiva. C'è la violenza del povero che, oppresso, quando non ne può più, è la collera dei poveri di cui parla quello splendido documento Populorum Progressi, di cui qualche giorno fa a Napoli un teste, credo, non sospetto, Carlo Cardia, del PCI, diceva: per me la Populorum Progressi rimane un documento insuperato, dice, non voglio dire insuperabile, ma certo insuperato, di come un credente deve affrontare il problema nord-sud. Cioè la collera dei poveri, il povero oppresso, schiacciato, quando non ne può più, esplode. E poi c'è un'altra violenza, la violenza di repressione nei confronti del povero che si è rivoltato all'oppressore, violenza numero uno, e poi c'è la violenza delle violenze, che è la guerra. Sono tutte violenze. E violenza non è la forza a servizio della legge, quella è un'altra cosa, anche se talvolta può assumere volti violenti, però è già un po' una fattispecie diversa. Se tu il Papa condanna la violenza sotto ogni forma, e allora questo può offendere anche qualcheduno, il povero dice: ma io sono violento come chi mi opprime. No, certamente la violenza dell'oppressore e la violenza di chi si rivolta a dell'oppresso, il ribelle per amore, come si diceva una volta, non può essere omologato. Anche se c'è da discutere, io do un po' ragione al Papa, perché io non mi sento oggi come oggi di giustificare, seduto a tavolino comodo, però ripeto, io non getto la croce addosso al povero che si ribella anche per via cruenta, non mi sento di gettargli la croce addosso. Però se vuole un mio parere calmo, a tavolino, il più possibile mettendomi nella sua situazione, dico: guarda, cerca altre vie, perché oggi la via della rivolta armata anche contro l'oppressione è una via che è pericolosa da percorrere, vero? Non solo per le strumentalizzazioni
fatte dalle superpotenze, ma proprio perché oggi viviamo in un tempo in cui vige il principio dell'efficacia, per cui se vuoi fare il ribelle anche per amore, ma se lo vuoi fare sul serio, devi ricorrere ad armi, non puoi più combattere con temperini e via, devi ricorrere anche tu ad armi e ti metti in quella spirale maledetta, no? Poi degli armamenti crescenti o dell'odio, è vero? Per cui come credente in Dio ti dico guarda che oggi sono percorribili anche le strade della non violenza, per cui io interpreto questa condanna della violenza fatta dal Papa in varie circostanze così, no? Non che omologhi tutte le violenze e le metta sullo stesso piano etico, ma è un'esortazione parenetica ad evitare la tentazione della violenza. Prima di tutto dico la oppressiva, vero, è chiaro, che ha un segno etico estremamente negativo, ma anche quella della rivolta contro la violenza oppressiva. La condanna della guerra. La condanna della guerra, cioè, ditemi quando io devo smettere, smetto.
Cerchi di definire in modo organico.
Definire in modo organico. Sì, c'è la condanna della guerra. Ecco, della guerra, sia di attacco che di difesa. Gli aggettivi cominciano a cadere. Questo il Papa lo ha fatto. L'ha fatto nel corso della guerra incredibile tra Inghilterra e Argentina. Lì l'ha usati questi termini. Anche se il pontefice non ricava tutte le conseguenze da certi suoi pronunciamenti, ma i pronunciamenti ci sono. Ecco, non è fare torto a lui, è vero, se talvolta li isoliamo. Siamo noi che dobbiamo forse integrare e portare a conseguenze etico-sociali questi pronunciamenti. La guerra oggi non è più non è più proponibile eticamente. Dopo Hiroshima, nella svolta nucleare in cui viviamo, in cui la prospettiva di Caligola dell'umanità con una testa sola, no? Caligola, dicono che pensate voi, oggi è diventata attuale. In questa prospettiva nucleare, in cui le guerre tendono tutti a diventare totali, in cui l'umanità veramente ha altre possibilità, anche i sentieri della non violenza attiva, sono meglio dischiusi dinanzi a noi, oggi quella via lì non è più assolutamente eticamente non è proponibile. Il Papa lo ha detto. Qualche concessione al realismo in questi termini qui è la cosa della deterrenza, no? Il Papa dice certo dobbiamo essere per la pace, ma non dobbiamo chiudere gli occhi che viviamo in un mondo di violenza. I delinquenti ci sono, non soltanto all'interno dello Stato, ma è possibile l'aggressione. Valori fondamentali possono essere messi in pericolo, quindi il diritto dovere della difesa rimane. Se questo diritto dovere della difesa si debba esercitare per via armata e cruenta, in casi estremamente limitati come legittima difesa soltanto, questo non è espressamente dichiarato. Ecco, c'è solo di dichiarato per la deterrenza, che secondo il pontefice, con condizioni molto pesanti, sarebbe lecito produrre e trattenere armi a scopo intimidatorio, per far paura, come spaventa Pampiri, a condizione di non usarlo mai, e in un'ottica di pace, e come primo passo per il disarmo totale. Io chiedo a voi, in assoluta sincerità, se queste condizioni, se siano condizioni reali, percorse dall'umanità, o se la considerazione dell'esistente ci dice che queste condizioni sono praticamente anacronistiche, cioè non sono state percorse effettivamente. Oh, ecco, il Papa non va. I vescovi americani hanno ripetuto queste cose mettendo fortemente l'accento su queste condizioni negative. Qualche altro episcopato, soprattutto quelli francesi, invece si sono appigliati a questo per dire che una deterrenza nucleare è legittima per salvaguardare quei valori, non essere i primi ad usarli, però se tu riesci a controllare poi questa forza, esauriti gli altri sentieri pacifici, scarsa fiducia nelle metodologie non violente a cui la gente non è stata ancora educata, ha portato a delle affermazioni che io giudico di no. Qual è il mio pensiero su questo, tanto per arrivare a una conclusione? Il mio pensiero è questo, che produzione di armi da guerra, diciamo così, no? Produzione di armi da guerra, convenzionali e nucleari, detenzione di armi, anche a scopo di minaccia, commercio di armi e uso delle armi, sono sotto lo stesso segno etico negativo. Dopo la luce di Hiroshima, alla luce anche della maturazione delle coscienze che è in via, no? Di sviluppo, guardando i progressi fatti dalla non violenza anche sul piano pratico, lezione dei poveri anche in America Latina, la lezione dei poveri che ci viene dall'America Latina, mi spinge a dire con sicurezza, come si può essere sicuri in campo morale dove non esistono dogmi, che questo è eticamente valido, cioè collocare tutto sotto lo stesso segno etico negativo, perché la guerra è eticamente improponibile. Secondo, perché le armi, anche se non sparano, uccidono i poveri e aggravano la spaccatura nord e sud, che è la tensione più grave esistente nel mondo, molto più grave di quella est e ovest, così artificiosamente spesso enfatizzata. Perché non si può minacciare seriamente se non si ha l'intenzione di usare. Fin da quando ero bambino mi hanno fatto dire, può sembrare semplicissimo, no? Ma io dico anche le cose semplici, perché nelle semplici c'è anche la verità. Signore Gesù, voglio evitare le occasioni prossime di peccato. Io domando a voi se tenermi, non so quante testate nucleari ci abbiamo noi in Italia, no? E moltiplicarle ancora non significa mettersi nell'occasione prossima di peccare. Mi dicevano dei napoletani, io sono un ospedino trapiantato a Napoli, che non hanno più portato la pistola, pur avendo il porto d'armi, perché si sono accorti che in macchina, nella circolazione caotica di Napoli, dove c'è molta genialità ma anche molto individualismo, nei bisticci, no? Dove normalmente ci si accontenta di qualche gesto, che adesso qui non voglio fare, anche se questo non viene registrato, ci si accontenta di quello, avendo la pistola in tasca, me l'ha detto qualcuno, dice spontaneamente, sai che la mano mi correva la pistola. È quotidiana controversia che io gli sparo alla gente e hanno depositato l'arma. Tenere questi silos, non di grano, ma di questa roba qui, che tentazione, Poi una minaccia, non se vuole essere seria, insomma, per spaventare uno, se sanno che io non sparerò mai. Avete visto gli spaventapasseri nei campi? Quando gli uccelli, io parlo di uccelli, e non quelli di Itico che sono cattivi, ma uccelli normali, quando si sono accorti che lo spaventapasseri non fa niente, ti vanno a fare sopra. Ora. Maldire quei secoli precedenti di insegnamento sulla giusta guerra, il clero era stato abituato a legittimare la pena di morte, a legittimare la guerra, a legittimare praticamente la violenza, insomma, è vero? Ed era stato abituato anche a un'altra cosa, al dire di sì all'autorità. L'autorità sia ecclesiale, sia l'autorità civile, ha la presunzione della verità. Il suddito, poverino, il suddito cosa può sapere dei grossi problemi? Quindi ti devi fidare e accettare le loro... E questa era stata la formazione di base. Smaltirla è difficile. Certo, ci sarebbe il compito di mediare, di fare arrivare in forma prima di tutto intelligibile queste novità conciliari. Forse ci vorranno tempi più lunghi, ma secondo me i tempi più lunghi, oggi viviamo in una svolta tale per cui bisognerebbe camminare più in fretta. Veramente ha ragione quando dice nei testi neotestamentari è scritto: il tempo si è abbreviato, si è fatto corto. Veramente il tempo si è fatto corto, come il mondo si è fatto piccolo a seguito dei mass media, perché è diventata una piccola tribù. Quindi bisognerebbe fare più in fretta, bisognerebbe andare di più a parlare, a comunicare, e rendere credibile l'insegnamento. C'ha perfettamente ragione, perché io non basta che vada un discorso di pace, non basta che io dica devi percorrere i sentieri della non violenza, ma devo rendere credibile questo discorso, non solo attraverso la testimonianza individuale, ma anche attraverso la testimonianza di gruppo. Se i gruppi si chiudono integristicamente in se stessi, se il gruppo comincia a non dialogare, a demonizzare l'altro, e siamo fuori del contesto della pace. Se ci si preoccupa di più dei gesti diplomatici tra le superpotenze, anziché dell'alleggerimento della tensione nord-sud e del superamento del problema della fame e di tutto quello che è legato alla fame, è chiaro che siamo molto indietro. Quindi ci vuole, non è che manchino dei gesti di pace, eh? Per esempio, molti obiettori di coscienza sono credenti, sono cristiani, e ci sono anche molte comunità religiose che hanno fatto una sorta di convenzione col Ministero della Difesa. Per esempio, io sono un po' pratico del mondo salesiano, ho visto molti obiettori di coscienza che lavorano all'interno degli istituti salesiani e portano un messaggio di pace, ovviamente, e litigano con i preti più bellicosi che rimangono, se no anche tra i salesiani dei preti anziani che hanno nostalgia dell'inquisizione, no, ma nostalgia di guerre. Allora questi obiettori di coscienza ci litigano e le idee circolano così, e nello stesso tempo non è solo un discorso astratto come lo posso fare io, ma è un discorso che viene da uno che testimonia la pace e che affonda il bisturi, scusatemi le immagini chirurgico, non ho detto la spada, il bisturi è un'immagine passabile, in quell'humus che favorisce l'insorgere dei conflitti, no? Per esempio vedo lì a Napoli, al Don Bosco, dove raccogliamo giovani in grossa difficoltà, e ci sono due obiettori o tre obiettori di coscienza che si dedicano anima e corpo a questi ragazzi, perché lavorare contro l'emarginazione, ridare speranza e gioia a un ragazzo, significa lavorare per la pace, è vero? Senz'altro. Ecco. Così anche i gemellaggi, si capisce, tutto va evangelizzato, Anche l'obiezione di coscienza va evangelizzata, perché non diventi comodo o moda, va evangelizzata la politica anche cristiana nei confronti del terzo mondo, perché non decada l'assistenzialismo, no? Di tipo deteriore, e si continuino a mandare aiuti senza sforzarsi. Capisco che è più facile portare lì dei bisogni, delle risorse, perché dove la gente che muore, e non dico mica che non vada fatto, però se tu questa gente non ti sforzi di inventare qualche cosa che la renda protagonista della sua evoluzione, della sua promozione, si continua così all'infinito, no? Ora qualcosa si sta muovendo, certo è ancora poco, Per esempio l'obiezione di coscienza non è stata molto accolta nelle nostre comunità, però i nuovi catechismi, se non saranno revisionati malamente, perché c'è la revisione, adesso io non so, anche da noi è venuto un caro vescovo a dire: cari teologi moralisti, vi vogliamo in prima linea nella revisione del catechismo. Io l'ho scritto, poi ho messo un grosso punto: cosa si intende per revisione del catechismo? perché almeno il catechismo degli adulti e quello dei minori, dei ragazzi, hanno avuto dei pronunciamenti che noi vorremmo revisionare, nel senso di portarli ancora più avanti. Stateci attenti anche voi, se siete interpellati non facciamo dei passi indietro, no? Io credo che bisogna sempre fare dei passi avanti, sia sul piano della teoria, sia sul piano della prassi, non scendiamo. La teoria serve, vero? Perché dicevano gli antichi, guarda un po', chissà, non cito mai il latino, oggi mi sono venute le citazioni, non sa perché, a Roma, c'era Roma, la città eterna, qui parlavano latino, un po' di tempo fa, come passa il tempo. Allora, teoria sine praxi, est currus sine axi, una teoria senza la prassi è un corro senza, no, senza l'asse, capito? L'asse di cosa? Però anche praxis sine teoria, est cecus in via, una mera prassi non illuminata, non sorretta, è un cieco per la strada. E anche la politica, quando decade in mera pratica, decade, insomma, non è più illuminata, diventa, non so che cosa diventa, però non alludo, voglio dire che praxis non sia illuminato.